Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Spazio libero.
Buongiorno, sono Diva Ricevuto e ho partecipato qualche giorno fa ai dialoghi a Spoleto 2021 in una edizione speciale che si è per la prima volta effettuata a Roma su donne, teologia e spiritualità, la novità della dimensione femminile. Era il 20 ottobre 2021 e si è realizzata a Roma presso l'Accademia dei Lincei. La cornice era molto interessante e dopo era la quarta edizione, dopo che le precedenti si erano sempre sviluppate appunto a Spoleto, come si definiscono appunto dialoghi a Spoleto. A causa del Covid e del recupero della dimensione degli incontri, è stato deciso quest'anno di condensarla, invece che appunto nelle settimane tra giugno e luglio, in una cornice eccezionale temporalmente a Roma, presso l'Accademia dei Lincei. È stato molto interessante perché sono sorte numerosi temi che nella dimensione femminile sono centrali, ma anche perché è stato analizzato un aspetto molto tradizionale che riguarda le donne, che è il patriarcato attraverso la fede. Si è parlato di fede, di fiducia, di desiderio, di camminare insieme nella dimensione femminile. E diciamo che oggi forse a molte donne giovani appaiono, nella nostra piccolo spicchio di mondo, appaiono questioni secondarie, ma quanto la religione, quanto la tradizione incidano sulla vita delle donne è difficile a credersi, ma se poco poco si passa la superficie ci si accorge che invece è molto importante ragionarci, perché il fardello è notevole e l'emancipazione di molte donne e l'intelligenza di molti uomini non fanno un problema già risolto. E comunque è interessante perché tutte anche le posizioni acquisite nell'ambito dei diritti sono sempre passibili di regresso, e il progresso è lento e inesorabile, ma alle volte ha delle grosse battute d'arresto. Quindi, dopo questa piccola premessa, mi soffermerei solo su un paio di aspetti per presentare le registrazioni che riascolterete appunto dopo questa mia introduzione. Al mattino, dopo un interessantissimo intervento e saluto del presidente dell'Accademia dei Lincei, che ha sottolineato come l'Accademia dei Lincei si spende molto per cercare nei propri ranghi di aprire alla riflessione sul mondo femminile, dell'empowerment femminile in particolare, cercando di dedicare alcuni dei propri venerdì di aggiornamento, ho capito un venerdì al mese durante lungo l'arco dell'anno, all'audizione e al dibattito con, ad esempio, le donne ministro, e cercando di lasciare spazio a quella piccolissima parte di donne lincee che fanno parte dell'Accademia, che sono a quanto pare molto più, arrivano quasi a un 30% nel campo umanistico e molte meno, arrivano nemmeno ad un 10% nel campo più scientifico. Ed è proprio a questo che mi ricollego, perché La ministra Bonetti ha riferito, ha fatto una piccola citazione, anche lei nel saluto del mattino, ha fatto una piccola citazione ricordando cosa ha detto un'altra donna in questo momento in posizioni apicali, sottolineando il ruolo delle istituzioni. E ha riferito che la Ursula von der Leyen ha detto: servono donne nelle istituzioni non perché migliori, ma perché diverse. E qui aggiungo io: la posizione femminile è paradigmatica di tutte le sfaccettature sociali ed è proprio questo accento alla dimensione universale dei diritti e delle opportunità sul quale dobbiamo convergere con la ministra Elena Bonetti. Che è il punto, non tanto sul discorso delle pari opportunità, che ovviamente sono necessarie, ma passato quel momento, almeno nella nostra società, del diritto all'autodeterminazione, e passate anche, speriamo, attivamente le misure, le agevolazioni che lo Stato ha messo in campo, sta mettendo in campo e ci auguriamo metta in campo perché non sono ancora abbastanza. Anzi, diciamo che se dobbiamo pensare in termini percentuali, forse siamo all'inizio, siamo nel primo 20% di diritti sanciti, ma dobbiamo cominciare a lavorare soprattutto sugli aspetti della parità salariale. Donne come Simone Veil, perché rimaniamo ancora in un ambito europeo, Eliane Vogel-Polsky, donne che hanno fatto l'Europa, hanno lavorato molto sulla parità salariale. Molte anche altre donne italiane nella nostra Costituente si sono battute su questo aspetto. Ma lo scoglio principale, e questo è venuto fuori anche un po' dagli interventi delle teologhe, docenti del mattino, lo scoglio è formare fin da ragazze e convincere poi anche le donne ormai adulte che il lavoro è indipendenza, che il lavoro non è solitudine, che le fa crescere e le può rendere libere come liberi di scegliere dovrebbero essere tutti i cittadini, tutti, uomini, donne, adulti, bambini. E come anche la scuola, particolarmente dai gradi più bassi, sia il punto, il luogo dove formare le personalità libere, dove formare le persone capaci di decidere, perché bisogna imparare a decidere, a prendersi la responsabilità, perché prendere su di sé le responsabilità è faticoso, quindi bisogna incoraggiare le bambine e i bambini, ovviamente, perché non esiste un genere libero se gli altri generi non lo sono e se tutti non si cresce in armonia, immagino. Dobbiamo formare alunni, persone coraggiose che non abbiano paura, dove la paura non influisca sul loro carattere a spingerli a decidere di sottomettersi. Di dare e regalare la propria responsabilità, ma persone che abbiano la forza di prendere su di sé le proprie decisioni. Quindi faccio un altro piccolo accenno: dietro a ciò che ha detto la pastora di Firenze Letizia Tomassone, sempre al mattino, nelle introduzioni appunto delle teologhe. Sul discorso della così, sottomissione a modelli negativi di perfezione, cioè le donne si sono educate in quelle che si considerano virtù femminili, essere sempre in seconda posizione, cercare di essere invisibili, dedicarsi al servizio, essere umili, tutti, come dire, anche retaggi che vengono dalla cultura borghese dell'Ottocento, che cercava di formare delle donne, come dire, educate, ma sempre corollario. Tuttora direi che queste sono le virtù che si insegnano a tutti, perché si cerca di creare sempre dei cittadini leggermente sottomessi. Quindi in questo le scuole dovrebbero incitare e spingere i ragazzi appunto a formarsi una capacità e un senso critico. Questo è molto significativo perché al mattino appunto si sono susseguite le donne teologhe, la Irene Cajun della Sapienza e anche della Pontificia Università Lateranense, la Chiara Ferrero della Comunità Religiosa Islamica, il Coreis, appunto la Letizia Tomassone, pastora della Chiesa Valdese, la Lucia Vantini, presidente del Coordinamento delle Teologhe Italiane, e Maria Rita Cerimele del Movimento dei Focolari fondato da Chiara Lubich, che ha coordinato e ha voluto tutto il panel che ha introdotto poi il successivo sul gender gap, dove la ministra Bonetti si è, per le pari opportunità e per la famiglia, ha diciamo fatto un po' il discorso che prima ho velocemente citato.
Buongiorno a tutti, buongiorno Ministro. Io prima di iniziare devo dire, mi rivolgo da Maddalena a Maddalena. Allora, sentire l'entusiasmo delle giovani donne è sempre un grande piacere. D'altronde la parola entusiasmo, ricorderemo tutti, deriva dal greco enteus, il Dio è in te. Credere è fondamentale, è quello che ci rende la vita gioiosa nel portare avanti i nostri obiettivi. Tempo fa un caro amico, persona di grande sensibilità, uomo, perché io vorrei sempre ricordare che, insomma, voglio dire, siamo qua a parlare dell'evoluzione femminile, ma c'è un tema, siamo tutti diversi e tutti complementari, quindi è importante anche la sensibilità maschile. Mi ha invitato a vedere un cartone animato, io devo dire che con grande stupore ho guardato, avendo grande stima della sua intelligenza, che è Kung Fu Panda, che invito tutti quanti a vedere, perché chi non l'ha visto, perché in una maniera assolutamente leggera ci ricorda quali sono principi veramente fondamentali di vita. È proprio come l'ingrediente speciale ciascuno di noi, che la diversità fa la differenza, lo ricordavano prima le precedenti relatrici, e che credere è quello che può far diventare un panda addirittura un maestro dragone di Kung Fu. Per cui non smettete mai di credere, questo è importante. D'altronde, se non credessimo non saremmo qui. La lotta della parità di genere e non dell'uguaglianza, perché io torno sempre su questo tema. La diversità è quello che fa la differenza. Uomini e donne sono diverse, le razze sono diverse, ma è nella diversità la vera forza. Il tema che viene trattato anche dalla nostra Costituzione, prima sentivo l'ambasciatrice del Kosovo che parlava con grande orgoglio della loro Costituzione, noi spesso sottovalutiamo la nostra. La Costituzione italiana, che voglio dire è stata promulgata nel 1947, quindi ha oltre 70 anni di storia, già l'articolo 37 della Costituzione prevedeva la parità di diritto nell'ambito del mondo del lavoro, nell'ambito della famiglia tra uomo e donna. Cosa è successo in questi 70 anni? Dei passi avanti sono stati sicuramente fatti, per cui abbiamo avuto un'evoluzione, se siamo qui è perché oggi abbiamo sentito grandi professioniste, abbiamo ministre onorevoli, voglio dire che sono per noi donne un grande orgoglio, perché combattono le battaglie di tutti, non solo delle donne. Però certamente ancora qualcosa deve essere fatto. Perché dico così? Non tanto dato dai numeri, perché io parto dal presupposto che le norme servono per regolamentare un vivere civile. E quindi, tornando al concetto non di uguaglianza ma di parità, che è lo stesso concetto che viene promulgato all'interno della Costituzione, cioè a parità di situazioni devono esserci le stesse possibilità e gli stessi diritti, non è arrivare ad un mondo dove avremo 50 calciatori, 50 calciatrici, 25 donne ministro, 25 uomini ministro, ma dare a tutti la possibilità di scegliere e di percorrere un percorso perché poi vinca il migliore, perché le vere scelte non vengano più fatte su un genere ma su una competenza. Oggi invece, quando proviamo ad aprire ancora i giornali, quindi perché dobbiamo ancora lottare, effettivamente ci meravigliamo e diventa notizia se due donne vincono il Nobel della chimica, come se fosse un evento effettivamente eccezionale, della serie poverine ce l'hanno fatta anche loro, no? O comunque le magnifiche sette, le donne che sono state promosse a capo degli Atenei contro l'ottantina di Atenei dove invece ci sono gli uomini. Ecco, finché avremo questa eccezionalità vuol dire che non abbiamo ancora raggiunto una parità. Dall'altro, questo entusiasmo con cui vengono date queste notizie, ecco, da parte mia, che sono comunque sempre un inguaribile ottimista e un entusiasta, è come vedere un po' un bambino crescere, no? Allora, finché ci si entusiasma ancora nel vedere dei percorsi, vuol dire che siamo ancora sulla buona strada da fare. Però quanta ancora va fatta? Il titolo del convegno di oggi, devo dire, è stato particolarmente visionario, nella misura in cui, voglio dire, parlando di donne, teologia e potere, io, quando Paola mi ha chiesto anche di intervenire, ero anzi quasi un po' in difficoltà, mi sentivo un po' un minus, ed evoca immediatamente, peraltro, la frase di Papa Francesco che diceva: la Chiesa è donna ed ha il genio femminile. Questo un paio d'anni fa, e poi a settembre leggiamo praticamente che le suore rischiano di essere delle homeless perché non hanno le stesse parità di diritti dei preti, non ricevono una retribuzione e rischiano di restare per strada. Così come all'interno del sinodo, che è un percorso, come sapete la parola sinodo significa camminare insieme sulla stessa strada, prevede la presenza di sole 7 donne che non hanno diritto di voto. Rimango quindi stupita, come lo è stato praticamente il Presidente Antonelli nel suo discorso iniziale, perché ci si domanda come si può nel 2021 quelli che per noi sono simboli di percorsi di parità e di cammini insieme, come può esserci in queste situazioni ancora tanta diversità. Non volendo in questa sede approfondire il tema più che altro vaticanense, ma tornando, diciamo così, al resto del mondo, come dicevamo, tante norme sicuramente sono state portate avanti, ma quante di queste hanno avuto un impatto concreto poi nella nostra società? Pensiamo per esempio alla norma sui congedi parentali. Io faccio diritto del lavoro, quindi seguo aziende, dirigenti, insomma lavoratori, quindi le vivo personalmente queste situazioni. Beh, vi assicuro che nonostante oggi venga data la possibilità anche ai papà di usufruire dei congedi parentali, all'interno delle aziende questo non capita quasi mai. E le rare volte in cui succede, gli uomini vengono additati in maniera non troppo carina, perché sembra che si voglia sfruttare il concetto di manco dal lavoro, approfitto di una situazione per mancare dal lavoro. E allora forse quello che dovremmo fare è tutti insieme un po' anche un cambio culturale aiutato poi anche questo da tutte le infrastrutture. Io devo dire sinceramente, e ammetto qui il mio limite, all'epoca non vedevo, perché sono un inguaribile ottimista, non ritenevo che fosse necessario magari la norma sulle quote rosa, perché tutto sommato, secondo me, in una civiltà, in una democrazia come quella italiana, ricordiamo che, voglio dire, all'interno della Repubblica la parola lavoro è quella più utilizzata dopo il termine diritto, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, per cui insomma, quindi in tutto questo contesto non ritenevo che ci fosse la necessità di avere delle norme ad hoc per imporre la presenza di donne. In realtà devo ricredermi, perché poi probabilmente, come diceva la grande Ruth Ginsburg, che è stata la prima avvocatessa che ha combattuto in America le battaglie sulla parità di genere, poi è stata nominata dal presidente Clinton anche all'interno di una delle 5 donne che è stata all'interno della Suprema Corte americana, d'altronde i giudici e le norme devono seguire quello che è il cambiamento dei tempi. Beh, e ormai i tempi, devo dire, sono piuttosto maturi, siamo tutti qui, e ho letto con grande favore che nel nuovo PNR 7 miliardi vengono praticamente destinati proprio al tema della parità. A questo punto, ecco, chiedo alla Ministra, che voglio dire, occupa un ruolo, la lingua italiana anche qui è meravigliosa, Ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia. È un tema sul quale poi torniamo, perché non vanno distinte le due cose, perché la diversità, come dicevamo, la distinzione tra padre e madre ha un suo valore che secondo me è fondamentale. Non dobbiamo pensare che le mamme devono diventare papà o viceversa. Bisogna riuscire a mantenere un'identità maschile e femminile nella diversità, coniugarsi. Ma come fare questo? Quindi qual è oggi il progetto del governo a tal fine?
Innanzitutto buongiorno, grazie per l'introduzione, grazie per la domanda, un grazie a Paola per l'invito, per l'introduzione che ha voluto fare. Sono molto onorata di poter intervenire qui, lo dico davvero fuori da ogni retorica, perché penso che questi luoghi di incontro, di dibattito, di elaborazione di pensiero siano oggi vitali anche per la maturazione di una nuova coscienza collettiva che deve precedere una poi invece conseguente necessaria assunzione concreta di responsabilità e quindi di azione. Il tema delle pari opportunità collocate all'interno di un processo di ricostruzione anche del volto della nostra identità sociale umana è ai primi posti dell'agenda, non solo del governo, ma lasciatemelo dire, di un movimento, di una percezione, di un impegno di paese e lo allargo anche sul livello internazionale della comunità internazionale. Non è un caso che l'aver introdotto come presidenza italiana il tema delle parità di genere, dell'empowerment femminile come un'azione di elaborazione e quindi poi di impegno trasversale nell'ambito del G20 sia stata accolta con di fatto piena e convinta adesione da tutti gli stati che compongono il G20. Non era scontato, parlo di questo perché era un contesto invece estremamente estraneo, se vogliamo, finora al tipo di dibattito sul tema delle pari opportunità delle donne. Il mondo oggi culturale, sociale, dell'impresa è profondamente ingaggiato, una traduzione, su questi argomenti. È vero che credo vada accolto anche però l'elemento di fondo, e quindi mi soffermo su questo prima di arrivare poi a rispondere però alla domanda in modo più puntuale, che riguarda la questione della diversità. Per me è illuminante una sintetica, diciamo, affermazione della Presidente von der Leyen, che recentemente ha avuto modo di affermare, con la convinzione che le è propria, della necessità di avere donne nei ruoli di leadership e nei processi di governance, soprattutto in questa fase di ricostruzione e ripartenza. La von der Leyen dice, la Presidente dice, non perché le donne siano migliori degli uomini, ma perché sono diverse. E in questa diversità che entra in relazione e ricomposizione sociale c'è l'elemento chiave anche dell'opportunità di costruire un processo di sviluppo che sia davvero inclusivo, resiliente, sistemico, sostenibile. E questo perché la dimensione di una universalità dei diritti e delle opportunità che noi dobbiamo garantire risiede, io ne sono profondamente convinta, nel riconoscere che non siamo tutti uguali, ma proprio in virtù del fatto che siamo tutti diversi è necessario definire in modo fattivo una dimensione universale dei diritti, delle opportunità e delle responsabilità, come la nostra Costituzione fa, perché altrimenti rischieremo di creare un mondo di uguali che uguali non sono, è un mondo nel quale ad un certo punto arriverà un diverso da noi che ne sarà tagliato fuori. Io credo che questa sia davvero quella visione di ecosistema di umanità nuovo che dobbiamo interpretare, e in virtù della nostra esperienza al femminile che ha in sé allenamento sociale, per interpretazione storica, per fatto genetico, abbiamo in noi il tema del ricomporre le diversità senza negarle, che quindi possiamo e dobbiamo svolgere un ruolo fondamentale di costruzione di queste nuove connessioni, di questo nuovo modello che vogliamo portare avanti. Come poterlo fare? Come poterlo fare effettivamente? Cosa sta facendo il governo? Il governo su questi temi sta portando avanti nell'ambito del PNRR a cornice più ampia, e quindi due assi che ovviamente si intersecano tra di loro. Il primo asse su di cui voglio parlarvi è il Family Act, che è la prima riforma integrata delle politiche familiari del nostro Paese, che per la prima volta affronta il tema della parità di genere e di una piena promozione del valore femminile a livello sociale, ricomponendo e ricongiungendo l'esperienza della maternità, l'esperienza familiare con quella lavorativa e di anche contributo al bene collettivo, ecco, la ricompone ponendo l'accento nell'ambito delle politiche familiari anche delle pari opportunità. Mi ha fatto piacere che abbia richiamato che per la prima volta c'è un ministro per le pari opportunità alla famiglia in modo congiunto, e questa è stata un'intuizione del presidente Mattarella, una straordinaria, come dire, visionaria, innovativa intuizione che riconosce che le famiglie per la nostra Costituzione sono il luogo di costruzione dell'embrione della rete sociale del nostro essere società, sono il luogo in cui l'individuo diventa persona, entra in relazione con l'altro da sé e trova un'identità comunitaria anche di promozione personale, è il luogo dell'incontro dei generi, delle generazioni, è un processo storico che si attiva dal personale al comunitario. E per questo nelle famiglie bisogna oggi intervenire per garantire le pari opportunità, certamente tra i generi, condivisione uomini-donna, ma anche tra generazioni. Ecco, quindi con un accento molto, in questo momento mi permetto di dire, necessario nei confronti delle nuove generazioni. Nel Family Act noi abbiamo introdotto azioni importanti che riguardano certamente il sostegno educativo e finanziario rivolto ai figli, ma c'è molto forte il tema della promozione del lavoro femminile e della riforma dei congedi parentali, riconoscendo che un congedo parentale non è un diritto del lavoratore come quello di andare in ferie, ma è un dovere sociale che quel lavoratore compie a nome di tutta la società nei confronti del minore e che quindi va garantito e tutelato e va costruito in un processo di responsabilità maggiore tra le donne e gli uomini. Il congedo di paternità obbligatorio può superare, aiutare a superare quel gap che abbiamo messo. Noi lo metteremo in legge di bilancio in modo strutturale con un primo step a 10 giorni, ma nell'ambito del Family Act, nella legge e nella riforma delega è previsto ovviamente un aumento. Accanto a questo c'è un tema di promozione del lavoro femminile. Mi permetto di soffermarmi sul significato di questo. Perché parlare di lavoro femminile in una riforma che nasce come risposta a, per esempio, un dato altrettanto devastante della, come dire, non piena presenza da protagoniste delle donne nei contesti sociali, che è quello del tasso demografico. Noi siamo ultimi in Europa per numero di figli nati per donna, siamo ultimi in Europa per numero di donne che lavorano. La vicina Francia è prima, tra i primi posti in Europa su entrambi gli indicatori. Questo perché? Perché noi di fatto, imponendo un modello sociale e lavorativo, non solo culturale, parlo anche proprio di regole del lavoro, che ovviamente poi permeano e costruiscono la dimensione culturale, noi abbiamo costruito un modello in cui una donna è costretta a scegliere di fatto tra l'essere madre e l'essere lavoratrice. Ecco, noi abbiamo imposto alle donne di scomporre scelte della propria vita in due, laddove le donne oggi devono esprimere la loro libertà di poter diventare nella pienezza e ricomposta delle prospettive di vita che si devono integrare, armonizzare dal punto di vista sociale, libere di poter scegliere di essere donne madri, di essere donne lavoratrici, perché sempre della stessa donna e della stessa vita si deve trattare. Per fare questo bisogna cambiare le regole del lavoro, bisogna per esempio far costare di meno il lavoro femminile, perché oggi una donna che viene assunta da un'impresa costa di più di un uomo, perché a quella donna vanno garantite potenziali sostituzioni di maternità. E dall'altro lato la maternità nel mondo del lavoro non viene vissuta come un'esperienza anche di upskilling, di quelle, diciamo, competenze personali invece oggi così fondamentali nel mondo del lavoro, in un mondo del lavoro che non è più solo tecnocratico in senso freddo, ma che è chiamato a passare dall'essere solo produttivo al diventare generativo di valore sociale. È chiaro che queste regole che si cambiano attraverso strumenti molto concreti, decontribuzione, strumenti di formazione, riorganizzazione del welfare, delle forme organizzative del lavoro, costruzione di infrastrutture e servizi sociali che permettano di avere quella corresponsabilità, asili nido, accompagnamento per le situazioni diciamo familiari, condivisione tra le donne e gli uomini dei congedi. Ecco, queste regole, che sono regole molto concrete, fanno quello che hanno fatto le quote rosa nella questione della rappresentanza femminile, cioè impongono al sistema di cambiare direzione. Sono delle forze che vengono agite nel sul sistema ed è l'unico modo per far cambiare la velocità ad un corpo. Se un corpo si muove ad una velocità costante, se lo si vuole far dirottare da un'altra parte, se lo si vuole far svoltare, non si può aspettare che in automatico questo accada. Bisogna applicare delle forze. Il governo lo fa col Family Act e con la prima strategia nazionale per la parità di genere, che lavora su 5 assi, e chiudo: lavoro, con azioni di promozione e incentivo al lavoro femminile, alcune le ho citate, reddito, noi abbiamo un problema enorme di differenza di reddito salariale tra le donne e gli uomini, quindi certamente processi di trasparenza, ma tutte le forme innovative che abbiamo messo anche per il PNR, delle condizionalità e delle premialità per portare avanti lavoro e carriera femminile, incentivo all'imprenditoria femminile. Terzo tema, competenze, forte, forte impulso sulle competenze STEM, tecnologico e digitali per le donne, a partire dalle bambine, dall'asilo nido. Il tema della condivisione del carico di cura donne e uomini. E il quinto tema, e qui arrivo al clou, il tema del potere. Oggi noi dobbiamo parlare del fatto che le donne devono entrare nei ruoli dell'esercizio del potere, dove per potere si intende, diciamo etimologicamente, quella capacità di agire e di investire una dimensione energetica, di applicare una forza sociale e di contribuire alla cosa collettiva, perché quelle 21 madri su 556 costituenti, 21 madri, 535 padri, questa era la proporzione di chi ha scritto la nostra Costituzione, hanno avuto però quella capacità di essere e fare la differenza, perché la nostra Costituzione è una Costituzione che, al di là di dove c'è scritto pari opportunità, è profondamente incentivante alla promozione del protagonismo personale di tutti e di tutti, ed è per questo che oggi la nostra democrazia o compie del tutto la parità di genere o non è quella democrazia che abbiamo, come dire, voluto e scelto nella Costituzione. E accanto all'articolo 3, che dice che noi dobbiamo rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono quella libertà e quell'uguaglianza nei termini che abbiamo appena detto, c'è subito dopo un conseguente articolo 4 che riconosce certamente il diritto al lavoro su cui si fonda la nostra Repubblica e quindi la nostra cittadinanza, ma che richiama ad una dovere di concorrere al bene materiale e spirituale della società. Ecco, in quel diritto e dovere di concorrere risiede oggi la chiave per promuovere, credo, le pari opportunità nel nostro paese.
Grandiosa. Torno su un paio di temi che lei ha affrontato. Il primo, devo dire, mi ha molto colpito un suo intervento relativo alle nascite. Lei ha raccontato e dice che le donne che lavorano facilitano l'aumento delle nascite, sempre tornando al concetto di pari opportunità e famiglia. In che senso e in che modo? Ci spieghi meglio. Perché mi ha entusiasmato.
Sì, cambia un po' lo schema culturale, perché io credo che in questa stanza, adesso vedo, insomma, siamo tutte, insomma, di una generazione, e credo che in tante, molte di noi, chi ha avuto figli, si sia chiesto: ma potrò essere una brava madre continuando a lavorare, quindi non dedicando tutto il tempo che devo ai miei figli? Altrettanto nel mondo del lavoro, io vengo dall'università, sono professoressa universitaria, mi sono detta: scriverò meno articoli, andrò a meno convegni, il mio H-index avrà magari una decrescita, questo creerà un problema nella mia carriera. In realtà così poi non è stato alla fine.
Beh, direi di no, integrale.
No, ma perché poi ci si rende conto invece che questa domanda è una domanda che apparentemente interiore, ma in realtà nasce da sollecitazioni esterne, che sono esattamente le sollecitazioni sul modello sbagliato. Oggi scegliere di diventare madre, scegliere di diventare genitore in generale, significa immaginare se stessi proiettati nel futuro e quindi fare un esercizio concreto di speranza, ma anche di una speranza concreta, di fiducia, perché nel momento in cui nasce un figlio c'è quella vita che è proiettata in avanti. E allora quella scelta la si può fare laddove si ha
diciamo, il coraggio, ma la possibilità di osare questo coraggio, di pensarsi proiettati nel futuro. Mondo del lavoro. Nel mondo del lavoro, intraprendere una carriera lavorativa significa altrettanto sbilanciarsi in avanti, non solo per necessità economica, ma per una donna spesso poi, questo ancora più aggiunto, è l'idea di dire c'è un progetto di vita, un progetto lavorativo, una carriera sulla quale io oso, rischio, investo. Queste due dinamiche che noi abbiamo contrapposto si sono reciprocamente inibite, per cui una donna che non ha la sicurezza lavorativa non riesce a immaginare sé nel futuro, e una donna a cui è privato la scelta di poter diventare madre, ad un certo punto, se il desiderio di maternità c'è, molla il lavoro e torna a fare la madre. Tant'è che noi abbiamo che il gap di occupazione tra le donne e gli uomini aumenta in modo significativo dopo la nascita del primo figlio. E il 33% delle donne lascia il lavoro dopo il primo figlio. Allora, per ricomporre le due dinamiche e quindi dare una reciprocità di incentivo, noi dobbiamo restituire prospettiva alle donne. La prospettiva la si restituisce congiuntamente nella possibilità di pensare a se stesse nel corso della propria vita, come madri e come donne che lavorano, sapendo valorizzare la nostra esperienza dell'essere madri nel mondo del lavoro, e viceversa, invece, grazie ad una possibilità di un progetto su sé nel mondo del lavoro, economico, di ambizione personale, ma anche di contributo sociale, altrettanto avere quella capacità di immaginare se stesse nel domani, che è quella necessaria per poter avere figli. E quindi va proprio ribaltato lo schema, questo dal punto di vista culturale. Poi i dati lo dicono in modo evidente. Purtroppo. Francia, Italia, Nord Italia, Sud Italia. Per esempio, Sud Italia, noi abbiamo un terzo delle donne che lavorano, la media nazionale è meno della metà, meno di una su due, nel meridione siamo a una su tre, in realtà nascono meno figli. Laddove le donne lavorano di meno, nascono meno figli, perché quel lavoro di meno è frutto di una mancanza di prospettiva e di fiducia sul futuro.
Capacità reddituale. Lei ha utilizzato... Allora, ha utilizzato un termine meraviglioso, che è quello del verbo osare. Osare. Nella mia esperienza lavorativa, devo dire, io quando ho deciso di aprire il mio studio, ero arrivata da poco a Milano, ho aperto lo studio da sola, sganciandomi dallo studio in cui ero, tutti mi hanno dato della matta scriteriata. Io in realtà non l'ho fatto con la prospettiva di fare la donna in corriera, come dico, ma proprio con l'idea di fare la moglie, la mamma e poter lavorare. Osato, poi la mia vita è andata in tutt'altro termine, ma ho osato. Spesso questo non viene apprezzato, quindi sulla mia esperienza lavorativa, di quello che quotidianamente vivo all'interno delle aziende o dei dirigenti, quando si parla del tema, per esempio, del gender pay gap, le donne che vengono pagate meno, o dei percorsi di carriera, quello che sinceramente spesso noto è che in realtà c'è una mancanza da parte delle donne di voler effettivamente usare. A noi basta sentirci dire che siamo state brave spesso, per cui il tema è: ho fatto il mio compito, sono stata educata, poiché tanto non mi danno l'aumento, non faccio carriera, poco importa, sono già contenta che il mio capo mi abbia detto bravissima, ed è una realtà che purtroppo viviamo. Quando leggiamo per esempio i numeri sul tema delle cause fatte sulla parità di retribuzione, in realtà sono numeri relativi, perché di cause non se ne fanno. In Italia c'è un processo fatto apposta sulla discriminazione. A me è capitato soltanto una volta di dovermi costituire su una fattispecie del genere, perché nessuna osa. La verità è questa, no? Per cui anche per esempio oggi vediamo, tornando per esempio al concetto delle quote rosa, le nomine. Oggi siamo tutte contente quando le donne vengono nominate presidente all'interno delle grosse società. Le amministratrici delegate le contiamo sulle dita di una mano, che sono, senza voler nulla togliere, per carità, il ruolo di presidente di una società che non deve essere mai sottovalutato, soprattutto le quotate o le controllate pubbliche. Ma c'è sempre una mancanza di fare il salto oltre l'ostacolo, probabilmente sia a volte, ogni tanto, da parte delle istituzioni, sia probabilmente da parte di noi donne. Come riusciamo a superare... Come possiamo aiutare le donne a superare questo gap anche in termini di formazione?
Ma allora, innanzitutto c'è un tema che è esattamente quello che lei ha richiamato, cioè del fatto che oggi noi abbiamo costruito un modello sociale per le donne di adesione ad un modello di perfezione, che tra l'altro deve essere adesione ad un modello che altri propongono.
Certo.
E quindi quel tema del
non osare fare il passo di novità, del non osare promuovere se stesse per andare dal capo dicendo oh, io valgo, ci sono, voglio stare al tavolo, cioè come dire una preventiva astensione è uno diciamo degli effetti che motiva quel gap anche di posizione, di retribuzione, di impostazione. Come fare per superare questo? Beh, ci sono tante cose. Da un lato, ovviamente, va cambiato, credo, un modello educativo e un modello di formazione nel nostro paese. Lo dico qui, insomma, anche in questo posto di scienza, dell'Accademia dei Lincei. Noi stiamo portando avanti un modello in cui, per esempio, il rischio, l'errore, il fallimento sono condannati senza se e senza ma. Questo ovviamente per le donne che socialmente e culturalmente sono chiamate a dover aderire a modelli potenziali di perfezione porta ad interpretare, ad autointerpretare un senso di inadeguatezza, di incompiutezza. Alle donne chiediamo sempre che devono essere molto brave, agli uomini invece chiediamo di essere coraggiosi. Ecco, dobbiamo rimescolare le carte, un po' è una questione di indole personale, un po' è una questione anche di modello sociale. Io credo che possa fare molto da questo punto di vista sostenere l'empowerment delle donne attraverso la formazione nelle materie STEM. Perché? Perché quando da bambine noi diciamo alle ragazze la matematica è troppo difficile e quindi non è per te, stiamo dicendo esattamente quel modello sociale rispetto al quale o tu arrivi senza usare la difficoltà potenziale di un errore o guarda che sarai condannata.
E qui la interrompo perché c'è un altro tema importantissimo a proposito della matematica che viene fuori proprio dal Women's Forum, quindi del G20. A quanto pare il 47% delle attività lavorative in cui sono impiegate le donne andranno a scomparire. Certo. E c'è un tema, ne parlavo proprio tempo fa con l'amministratrice delegata di una di queste grosse società tecnologiche, che mi diceva il dramma è trovare donne, io vorrei assumere donne, ma non ce n'è.
Non ci sono.
All'interno delle facoltà matematiche, di informatica, di scienze, non ci sono donne. Quindi probabilmente nell'immaginare, come le diceva, una prospettiva di futuro anche lavorativa, Quello
è fondamentale, infatti uno dei piani su cui stiamo lavorando anche nel PNRR è la revisione curricolare per introdurre anche nuovi approcci di insegnamento, di approccio alle materie scientifiche e matematiche che superino quegli unconscious bias, quegli stereotipi che stanno inibendo le ragazze nello sceglierle. Questo però vuol dire portare avanti un modello, ripeto, di apprendimento nel quale di fronte ad un foglio bianco, di un esercizio che non sai risolvere, ti viene raccontato che se parti a risolvere quell'esercizio e fai un errore, quel percorso di errore è un processo di apprendimento, di raggiungimento dell'obiettivo. Questo deve valere su tutte le dinamiche sociali, da quella diciamo della scolastica a quella potenziale lavorativa, nell'ottica davvero di una ricostruzione di un percorso che non è di perfezione, ma è del meglio che possiamo dare, ottenere di noi stessi. Questo va fatto. L'altro elemento, mi permetto di dire, invece compete al mondo della scienza, proprio perché nel mondo i lavori futuri saranno lavori, mi permetto di dire, i lavori già di oggi, perché noi andiamo a investire nel PNRR 24 miliardi per la transizione digitale competitiva, se noi non mettiamo proporzionalmente meno, ma i 400 milioni per formare da un punto di vista della competenza digitale le imprese femminili nel nostro paese, che hanno un gap di competenza tra uomini e donne di almeno il 20%, più alte, più sono qualificate. Ecco, se noi non colmiamo a quei 24 miliardi le donne non accedono. Quindi è chiaro che noi dobbiamo oggi già immaginare che c'è un mondo in cui la tecnologia, le scienze e il digitale sono già presenti. Per farlo però le donne di scienza oggi devono essere nei ruoli di leadership e di governance, perché o la scienza inizia a raccontarsi e a costruirsi anche assumendo l'esperienza al femminile, o costruirà un mondo della scienza e tecnologia, dell'intelligenza artificiale solo con la prospettiva maschile, quindi solo con una metà diciamo del mondo e anche con una metà diciamo della visione.
Della visione.
E certo, perché gli algoritmi che noi andiamo a scrivere possono essere influenzati in modo implicito dal tema del maschile. Guardate che questa neutralità presunta che il maschile esercita non corrisponde al vero, perché i dati lo provano che nel costruire un'app in un certo modo, con certe parole, costruire un processo di finanziamenti o di accesso al credito in un modo o in un altro, a priori esclude le donne, quindi quelle pari opportunità di competizioni a priori sono negate, così come quando si mettono i criteri in un concorso, a seconda delle parole che si usano, degli indirizzi che, o come si pesano le cose, la meritocrazia non è a priori gender neutral, ok? Ecco, deve esserci, ma per esserci deve essere costruita nella diversità già della coprogettazione iniziale.
Beh, direi che il futuro a questo punto va veramente verso le parità, se riusciamo ad investire effettivamente i soldi su questi progetti. Da parte nostra credo tutto il sostegno. Adesso una domanda un po' provocatoria, nel senso, ripartita dal numero delle famose donne che erano sedute al tavolo dell'Assemblea Costituente. Oggi, nella politica, com'è il mondo per le donne?
Molto, diciamo, tanto dei passi avanti straordinari sono stati fatti, questo va guardato, il nostro è un paese che sta camminando nel promuovere anche presenza e partecipazione femminile, oggi noi abbiamo un Parlamento che ha circa il 37% delle donne elette, è il più alto dato della nostra Repubblica, dopodiché le donne, non, siccome quello è l'organismo rappresentativo più alto, le donne non sono il 37% della popolazione, sono il 50%, anzi un po' più del 50%, quindi è evidente che non abbiamo raggiunto ancora l'obiettivo, ma siamo chiaramente in cammino. La politica oggi sta, come dire, iniziando a farsi, come dire, abitare dalle donne, grazie alle donne che oggi ci sono e ci sono in politica. Io penso che manchi un passaggio chiave, che è quello di assumere che nelle istituzioni, nei processi decisionali, nei processi di compimento democratico, la parità di genere deve essere assunta come strutturale, non come quota di rappresentanza, ma come diversità strutturalmente costitutiva. Perché a quel punto cambia, sembra la stessa cosa, ma in realtà è profondamente diverso. A quel punto noi assumiamo che un'istituzione pienamente democratica si è intrinsecamente, come dire, abitata dalle donne e degli uomini in modo paritario. E a quel punto, se tu lavori su questo presupposto, i processi anche di selezione diventano competitivi e meritocratici, non sono, come dire, a nomina ex ante diciamo in qualche modo precondizionata senza poi una verifica fattiva del processo democratico. Perché serve questo? Perché io credo che la relazione della diversità impone quindi al processo decisionale una possibilità di potersi costruire già intrinsecamente accogliente delle due diversità e quindi di poi attivare dei processi sociali più utili. Per fare questo poi bisogna anche dirci che ovviamente la politica deve liberare potenzialità femminile. Oggi le donne competenti ci sono e vanno messe in campo con le loro competenze, e bisogna costruire poi un modello nuovo di politica che anche usi linguaggi, esperienze diverse. Quando noi diciamo, in qualche modo, io lo sento molto nei confronti delle nuove generazioni, un po' l'empowerment politico delle ragazze. Oggi le ragazze accedono meno ai percorsi di formazione politica, cioè, un po' come nelle materie STEM, la stessa cosa. Nel momento in cui noi invece diciamo alle ragazze, guardate che la nostra democrazia, le nostre istituzioni hanno bisogno di uno stesso numero, di una stessa, diciamo, del concorrere delle donne e degli uomini allo stesso modo, a quel punto non è il tuo capo o il tuo leader politico che ti chiama, e tu che è la necessità della realtà, e quindi tu aderisci ad una necessità di una realtà, e questo ovviamente credo sia un processo positivo se lo attiviamo.
Condivido. Io a questo punto non avrei particolari domande, nel senso che è stata assolutamente più che esaustiva, direi grandiosa. Io davvero la ringrazio.
Grazie a voi.
Adesso non me ne vorrà il buon Giuseppe Di Leo se cito lui quando cita Einaudi: conoscere per deliberare. Ecco, già partire da un punto di consapevolezza e di conoscenza ci aiuta a deliberare. Quindi siamo anche nelle nostre mani, da parte nostra tutto il supporto, perché poi noi dimentichiamo che loro ci rappresentano, quindi noi poi alla fine dobbiamo poterli supportare con le azioni concrete perché si possa continuare un cammino. Grazie davvero.